www.edigio.it e la storia continua.
E la rosina bella in su cerca, e la rosina bella in su cerca. Testa la testa, sabato sopra rito, venere la cenere, giove le ove, mercore le nespore, marte le scarpe, lune la fune, fine non avrà.
Aspetti dell'attività agricola. Prologo. Raramente oggi ci accorgiamo dell'esistenza e delle caratteristiche delle attività agricole, perché, ad esempio, se vogliamo mangiare un buon pane bianco, scendiamo dal fornaio sotto casa, mentre basta andare dal fruttivendolo per comprare un cespo di insalata. Sappiamo invece che ci fu un'epoca in cui tutto ciò non succedeva e per avere il pane la famiglia contadina doveva incominciare con l'accantonamento della semenza dal raccolto precedente. Era un'epoca in cui richiesto di indicare quali fossero i principali rami dell'industria in codesto comune e uno di un paese, sostituto del sindaco, rispondeva: nessun ramo di industria, perché tutti erano dediti alla coltivazione dei campi. In questo capitolo, che meno degli altri ha la pretesa di essere esauriente, cercheremo di indicare alcuni aspetti dell'attività e della produzione agricola nelle nostre campagne nei secoli scorsi. Proprietari e conduttori, fittabili e fattori, i pigionanti. La piccola proprietà contadina di origine alto-medievale iniziò a scomparire nelle nostre zone verso l'XI-XII secolo, con l'avanzata di grandi enti ecclesiastici e di famiglie nobili, in grado di investire nella terra grossi capitali. E queste restano fino alla seconda metà del Settecento, le principali categorie proprietarie. Con le soppressioni austriache e napoleoniche, la proprietà ecclesiastica razionalizzata e poi rivenduta permise l'aumento dei patrimoni aristocratici, ma anche la crescita numerica di una proprietà laica, poco nobiliare e borghese, presente talvolta già in precedenza nel panorama dei possidenti. Il suolo di questo distretto è diviso in varie possessioni, di ragione la maggior parte di persone domiciliate in Milano. Queste hanno la pratica di dare in affitto i loro possessi. Così cominciavano tante storie. Fino al secolo XVIII le possessioni venivano prese in affitto generalmente da una famiglia colonica, costituita da un capo, di solito più anziano, e dalla parentela. I termini utilizzati per indicare questo affittuario sono conduttore, massaro e fittabile. Il dialetto milanese impiegava invece il termine regiu, affiancato al termine regiura, riservato alla moglie del capofamiglia, che sovrintendeva alla casa e anche alle altre operazioni di competenza delle donne. In senso stretto, tuttavia, la composizione della famiglia, variata col passare del tempo, era nel 7-800 simile all'attuale. Le famiglie degli agricoltori di questo distretto si possono considerare composte di circa 4-5 individui per ciascheduna, ma siccome due uomini robusti che si giovino dell'opera di un paio di buoi e un cavallo possono lavorare circa pertiche 150 di terreno. così è scritto. E considerato che la media delle possessioni affittate era superiore a quel perticato, era inevitabile ricorrere ad aggregazioni di nuclei familiari, pur senza pensare necessariamente che in ciascuna unità abitativa risiedessero diverse generazioni della stessa stirpe. Una visione in presa diretta dei nuclei familiari abitanti nel nostro paese nella seconda metà del XVIII secolo si può avere esaminando le tabelle dei ruoli personali, di cui si riportano anche quelle del 1770. Fittabili e fattori. Nella seconda metà del XVIII secolo e soprattutto nella prima del secolo successivo, il termine fittabile assume un nuovo significato, passando a indicare la figura di un vero e proprio imprenditore agricolo, di estrazione borghese, che prende in locazione l'intera azienda per lunghi periodi. Parallelamente, la classe contadina tende a livellarsi nelle categorie dei pigionanti o dei salariati. La figura del fittabile, come più semplicemente quella del fattore, trovava una spiegazione nel fatto che, come già detto, i padroni risiedevano abitualmente in città e non curavano direttamente sul campo i propri interessi. Il grande affittuario invece godeva di mezzi e delle conoscenze necessarie per far da tramite tra il possidente e la forza di lavoro. Beh, non che questo ispirasse solidarietà con i contadini. Per il solito le relazioni con costoro non sono punto cordiali, perché il contadino non ama essere continuamente sorvegliato da chi può licenziarlo quando che sia. Ma non era solo un fatto di precarietà contrattuale, nella quale incontreremo tra poco un esempio. Avidi e senza pietà, i fittabili opprimevano in mille modi i contadini loro dipendenti per struggere il massimo profitto. E un proverbio recitava: Terra in mano fitaul, terra in mano del diavolo. Si traduce: se era in mano al fittavolo, era in mano del diavolo. Altra figura appartenente al gruppo dei proprietari era quello del fattore, ul fator, cioè l'agente del proprietario o del fittabile, sempre rispetto e spesso temuto. Anche il fattore era nell'elite dei maggiorenti del paese. Nel 1769, ad esempio, due fattori del conte d'Adda e del marchese della Porta erano anche membri della fabbriceria di Santa Margherita e il parroco Crivelli, forse a torto, li aveva accusati di trattare con troppa familiarità le offerte della parrocchia. Ma il sacerdote lamentava la mancanza dell'appoggio aperto alla popolazione, che pure mugugnava, causata dal timore di incontrare disgrazia dei fattori. I pigionanti. Accanto alla figura del massaro, l'universo dei lavoratori della terra era costituito da coloro che non avevano la possibilità di prendere in affitto una possessione. Questi rientravano nella categoria dei pigionanti, all'interno della quale esistevano varie specializzazioni, come quella del paysan, quella del cavalant, quella del fatut, quello del fame. Mentre il massaro, all'atto dell'investitura, riceveva delle scorte per le quali non era tenuto a versare alcun canone supplementare, Il pigionante pagava al padrone una quota d'affitto in denaro, in natura o in servizi. Il suo contratto aveva durata in genere annuale ed egli lavorava sotto la direzione del conduttore. A parte le diverse condizioni contrattuali, agli occhi dei proprietari, i massari e i pigionanti non presentavano grosse differenze, ma nell'ordine gerarchico dei contadini nullatenenti, il massaro si tiene assai di più del pigionante e questi si considera superiore al semplice giornaliero. Sicché, nella società rurale, i massari rappresentano la nobiltà, i pigionanti il ceto medio e gli altri la plebe. Così, nel 1722, nella possessione delle Madri di Sant'Agnese in Settimo Milanese, ad esempio, l'affittuario, questo almeno nel 1698, era il sessantenne Giovanni Battista Moiraghi, che la conduceva con il figlio e i figli dei suoi cugini. Nella corte abitavano le famiglie pigionanti di Giovanni Battista Scarione, Giuseppe Mandello, Giovanni Grasso, Francesco Luinetto, Aurelio Banfo, Defedente Fusetto, Carlo Martino, Francesco Battaglia e due donne, Margarita Zucca e Caterina Furnina. Il massaro Moiraghi, che incontreremo anche più tardi, come fittabile di Santa Margherita, nel 1720 compare come vicepriore della confraternita del Santissimo Sacramento. A conferma di quanto afferma Ferrario, secondo il quale le distinzioni nella classe contadina si manifestano particolarmente in occasione delle nomine ad ufficiali nelle confraternite e nei matrimoni.